Briciole di Magistero. Per illustrare il mistero, la forza della creazione, Giovanni Paolo II si fa aiutare da Michelangelo. Messaggio di Natale, Urbi e Torbi dell'anno 2000. Sta quasi finendo il grande giubileo.
Primo uomo Adamo divenne un essere vivente, il genio immortale di Michelangelo ha rappresentato sulla volta della Cappella Sistina l'istante in cui Dio Padre comunica l'energia vitale al primo uomo, facendo di lui un essere vivente. Tra il dito di Dio e quello dell'uomo, protesi l'uno verso l'altro, fino quasi a toccarsi, sembra scoccare un invisibile scintilla. Dio pone nell'uomo un palpito della sua stessa vita, lo crea a propria immagine e somiglianza. In quel soffio divino sta l'origine della singolare dignità dell'essere umano, della sua inesauribile della sua inesauribile nostalgia di infinito.
Molto esplicito, anzi decisamente critico, Papa Paolo VI nei confronti degli artisti durante la famosa udienza in Cappella Sistina della primavera del 1964. Esplicito e critico per poi recuperare qualche istante dopo e lanciare il suo invito di pace e di collaborazione, come esattamente fu tra Chiesa e artisti nei secoli passati.
Qualche volta dimenticate il canone fondamentale della vostra consacrazione all'espressione. Non si sa che cosa dite, non lo sapete tante volte neanche voi. Diventa un linguaggio di Babele, di confusione. E allora, dov'è l'arte? L'arte dovrebbe essere intuizione, dovrebbe essere facilità, dovrebbe essere felicità. Non ce la date questa felicità. Ed ecco che allora noi restiamo sorpresi e timiditi e quasi distaccati. Vi abbiamo fatto tribolare perché vi avevo imposto come canone primo l'imitazione. Per voi creatori, per voi vivaci, per voi zampillanti di mille idee, di mille novità, abbiamo messo una cappa di piombo addosso. Possiamo dirlo, perdonateci. Rifacciamo la pace? Quest'oggi, qui, vogliamo ritornare amici? Il Papa diventa ancora l'amico degli artisti? Avessi dei mezzi? Ma queste, direi, non vengono adesso nel calcolo. Restino i sentimenti. Noi dobbiamo ritornare alleati.
Forza del perdono, della misericordia. Ne parla Giovanni Paolo II durante l'udienza generale del 18 maggio 1991, rievocando la vicenda di Abramo che persuade Dio a non punire tutta Sodoma per i suoi peccati.
Abramo ha imposto subito il problema in tutta la sua gravità e dice al Signore: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 ciusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 ciusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il ciusto con l'empio, così che il ciusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Con queste parole, con coraggio grande, Abramo mette davanti a Dio la necessità di evitare una giustizia sommaria. Se la città è colpevole, è giusto condannare il suo reato e infliggere la pena, ma, afferma il grande patriarca, sarebbe ingiusto punire in modo indiscriminato tutti gli abitanti. Se nella città ci sono degli innocenti, questi non possono essere trattati come i colpevoli. Dio, che è un giudice giusto, non può agire così, dice Abramo giustamente a Dio. Se leggiamo però più attentamente il testo, ci rendiamo conto che la richiesta di Abramo è ancora più seria e più profonda, perché non si limita a domandare la salvezza per gli innocenti. Abramo chiede il perdono per tutta la città e lo fa appellandosi alla giustizia di Dio. Dice infatti al Signore: e non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 ciusti che vi si trovano. Così facendo mette in gioco una nuova idea di giustizia, non quella che si limita a punire i colpevoli, come fanno gli uomini, ma una giustizia diversa, divina, che cerca il bene e lo crea attraverso il perdono, che trasforma il peccatore, lo converte, lo salva. Con la sua preghiera dunque Abramo non invoca una giustizia meramente retributiva, ma un intervento di salvezza che, tenendo conto degli innocenti, liberi dalla colpa anche gli empi, perdonandoli. Il pensiero di Abramo, che sembra quasi paradossale, si potrebbe sintetizzare così: ovviamente non si possono trattare gli innocenti come i colpevoli, questo sarebbe ingiusto. Bisogna invece trattare i colpevoli come gli innocenti, mettendo in atto una giustizia superiore, offrendo loro una possibilità di salvezza. Perché, se i malfattori accettano il perdono di Dio e confessano la colpa, lasciandosi salvare, non continueranno più a fare il male, diventeranno anche essi giusti, senza più necessità di essere puniti.
Anima, in questa vita c'è bisogno di più anima per sopportare quello che c'è intorno. L'anima che io ho lasciato fare mani, per non avere tutti i giorni uguali. Anima, che troppe volte metti sotto i piedi. L'anima, tiro fuori quando non mi credi. L'anima, che a volte ti fa ragionare, anche se hai voglia di lasciarti andare.
Una bella festosa immagine della schiera dei santi che ci attende in paradiso. Ce la offre Papa Giovanni XXIII durante la messa per la canonizzazione di Gregorio Barbarigo. È il 26 maggio del 1960.
Sentite come la voce del reggente di Patmos ci disvela i segreti di quanti seguono fedeli e costanti la legge del Signore. Ecco la prima, la folla dei 12.000 segnati per ciascuno delle 12 tribù di Israele. Questa turba grande si distende nella vastità dell'orizzonte, così che nessuno può contare con precisione fra il visibilio di tutti i popoli, di tutte le lingue e di tutte le nazioni. Riguardando questo spettacolo sorge spontanea la domanda: questi vestiti in abito purpureo, e questi ornati di bianca stola, e questi tenenti in mano palme di olivo, chi sono e donde vengono e continuano a venire? Oh, questi sono i santi, familiari al nostro spirito, ai nostri occhi, alla nostra ammirazione. I primi e più antichi, ma anche i moderni, sono gli apostoli del Vangelo, i martiri, i confessori, i vergini e le vergini, i missionari, i pontefici, i sacerdoti e religiosi di ogni età, di ogni ordine, di ogni terra. Tutti, tutti sono lieti ora, ma tutti salgono dalla tribolazione che li ha purificati e continuano a salire e si dispongono poi tutti intorno al trono dell'Agnello, intorno a Gesù che prima ascese e oggi mai abita con loro ed è la loro vita sorgente e inesausta, inesauribile della felicità dei secoli eterni.
È passato troppo poco tempo dalla fine della guerra perché uomini e donne non siano ancora sconcertati e spaventati. Ma bisogna guardare avanti. Pio XII, auguri di Natale alla Curia, 24 dicembre 1946.
L'umanità, uscita appena dagli orrori di una guerra crudele, le cui conseguenze la colmano ancora di angoscia, contempla con stupore l'abisso aperto fra le speranze di ieri e le attuazioni dell'oggi. Abisso che anche gli sforzi più tenaci difficilmente valgono a sormontare, perché l'uomo, capace di distruggere, non è sempre da lui solo idoneo a restaurare. Invece di incamminarsi verso una reale pacificazione in vasti territori del globo terrestre, in ampie regioni soprattutto di Europa, i popoli si trovano in uno stato di costante agitazione da cui, in un tempo più o meno vicino, potrebbero sorgere le fiamme di nuovi conflitti. Chi tutto ciò vede e medita rimane intimamente compreso della gravità dell'ora presente e prova il bisogno di invitare i regitori dei popoli, nelle cui mani sono le sorti del mondo e dalle cui deliberazioni dipendono l'esito e il progresso, ovvero il fallimento della pace, a una triplice considerazione. La prima condizione per corrispondere all'attesa dei popoli, per attenuare e gradualmente dissipare i turbamenti di cui soffrono all'interno, per rimuovere le pericolose tensioni internazionali, è che tutte le vostre energie e tutto il vostro buon volere mirino a far cessare l'intollerabile stato presente di incertezza, ad accelerare il più possibile, nonostante le difficoltà che nessuno spirito sereno può disconoscere, l'avvento di una pace definitiva fra tutti gli stati. Perciò fate sì che l'anno ormai volgente alla fine sia l'ultimo della vana e inappagata attesa. Fate sì che il nuovo anno veda il compimento della pace. Questo pensiero conduce alla seconda invocazione che ogni spirito retto rivolge ai redditori dei popoli.
Briciole di Magistero.